Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. (331) 62 14 013, come sempre il numero che potete fare per comunicare con la trasmissione con SMS o Telegram. Come sempre vi ricordo la pagina Facebook Considera l'armadillo, che cerco sempre di tenere molto aggiornata, e vi ricordo anche che potete scaricare tutti i podcast delle puntate andate in onda, non solo di Considera l'armadillo ma di tutte le trasmissioni di Radio Popolare, andando sul sito o sull'app della radio, oltre che nei vari luoghi dove si scaricano, insomma, i podcast. Fatemi iniziare la trasmissione dedicandola in qualche modo a Magawa. Magawa è il topo gigante, diciamo così, che per parecchi anni in quel di Cambogia aiutava gli uomini a trovare le mine e ha fatto un onorato servizio, tanto onorato che addirittura gli è stata data una medaglia al valore. Magawa aveva 8 anni ed è morto. Questo sempre a proposito del nostro strano rapporto con gli animali: il topo che schifo e poi il topone lo usiamo e lo addestriamo. Fatemi ricordare anche che manca poco per le firme per questa proposta europea a proposito di stop finning, cioè del taglio delle pinne, del traffico di pinne di pesce cane, di squalo. È una raccolta importante, bisogna raggiungere in tutti i vari paesi europei 1 milione di firme. Siamo indietro qua in Italia, quindi cerchiamo di darci dentro. Andate su Stop Finning con la F andate anche sulla pagina mia, ma insomma se cercate Stop Finning sulla rete arrivate sicuramente. Vi ricordo che per queste firme l'unica cosa importante è avere un documento, perché è quello che serve per questo tipo di petizioni europee. E poi mi raccomando, se non avete visto La Fabbrica del Mondo sabato scorso su Rai 3, il lavoro secondo me ottimo di Marco Paolini assieme a Telmo Pievani, appunto su Rai 3 alle 21:45, andate a cercarlo, perché è una trasmissione, è un bellissimo prodotto ricco di spunti e di cose interessanti, preparandoci alla prossima puntata che è sempre sabato, sempre su Rai 3, sempre tipo alle 21:45. La prima puntata si chiamava Pipistrelli e Virus. Ma io ho abusato già troppo della pazienza del nostro ospite di oggi. Buongiorno Massimo Vitturi.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Massimo Vitturi, responsabile fauna selvatica della LAV, Lega Antivivisezione, e io ho così invitato oggi perché l'avrete visto, lo state sentendo in qualche modo, insomma anche in Italia è arrivata la peste suina africana, che è una di quelle di quei virus, di quelle epidemie, diciamo così, che non hanno vaccino. Dimmi, correggimi Massimo quando sbaglio.
Certo, no, stai andando benissimo, Cecilia.
Ecco, che non hanno vaccino, non hanno cura, e che è stato, i primi casi sono stati individuati in provincia di Alessandria e quindi in Piemonte, ma anche in Liguria c'è stato qualche primo segnale, colpendo in questo caso i cinghiali, i terribili vessati in tutti i modi cinghiali. Questo è una questione di sanità pubblica e di assoluta necessità di attenzione, perché naturalmente, come abbiamo ahimè imparato, i virus viaggiano, non hanno confini, e il rischio è naturalmente che possa arrivare ai mostruosi, per certi versi, anzi per tutti i versi, allevamenti di suini, che soprattutto in Nord Italia sono tantissimi e implicano milioni di animali. Ecco, ma Massimo, com'è la situazione? Quali sono le preoccupazioni più grosse, al di là di quelle appunto economiche, naturalmente, del comparto che si occupa di allevamento intensivo di maiali?
Guarda Cecilia, sì, hai detto benissimo, hai introdotto benissimo la questione. Se proprio vogliamo essere precisi, possiamo dire che questi rilevati a inizio anno, dal 7 gennaio scorso, non sono proprio i primi casi in Italia, perché in effetti la peste suina africana è presente oramai da anni in Sardegna, dove la stanno tentando di eradicare in tutti i modi, o meglio in un solo modo, cioè un abbattimento continuo e costante dei cinghiali, che, come dicevi giustamente, sono dei vettori, sono, e non solo vettori, ma anche si infettano di questa malattia. E quindi, nonostante gli abbattimenti, però, e nonostante ci si trovi in un'isola, quindi in un'area ovviamente delimitata per sua natura, non sono ancora riusciti ad eradicarla. Quindi forse a dimostrare che il sistema venatorio, anche in questo caso qui, non è così efficace come vogliono farci credere. Comunque, al di là di questa precisazione, che però può essere utile poi per sviluppare il nostro discorso, dobbiamo prendere atto che ci siamo trovati con questi casi che sono stati denunciati, come dicevi tu, nell'Alessandrino, quindi nel sud del Piemonte, al confine quindi con la provincia di Genova e quindi con la Liguria. Quindi hanno interessato praticamente questo ritrovamento di, a oggi sono quattro animali morti, quattro cinghiali morti, ha interessato due regioni, tant'è che proprio recentissima una nota del Ministero della Salute, che istituisce proprio una zona una cintura sanitaria di controllo, dove vengono limitate, vietate alcune attività, tra cui quella venatoria, quindi anche vietata la caccia, che comprende più di 100 comuni distribuiti fra le due regioni. Quindi quelle due aree non si può andare a caccia. E perché non si può andare a caccia? Perché ce lo dice anche l'EFSA, che è l'ente europeo per la sicurezza alimentare, la caccia, il cacciatore contribuisce attivamente alla diffusione della peste suina africana, perché è sostanzialmente colui che va nel territorio infetto e che con i suoi spostamenti, con i suoi abiti, anche semplicemente camminando su un territorio infetto, può a sua volta diventare un vettore. Questo sì, perché, come dicevi, l'uomo non si può infettare, non può essere contagiato da peste suina africana, ma il cacciatore può diventare un vettore di questo virus, quindi portarlo magari dalla zona dove si trova isolato in un campione di cinghiali, per esempio in una popolazione di cinghiali, con la sua presenza sul territorio lo può trasportare magari nelle zone dove ci sono allevamenti di maiali, che è quello, come si diceva prima, che preoccupa maggiormente il nostro paese, perché poi non ci sono cure per questa malattia, e quindi quando un allevamento intensivo, che sono quegli obbrobri dove ci sono migliaia, decine di migliaia di animali stipati in capannoni, capite benissimo che in pochi istanti veramente questo virus si può diffondere e uccidere, contagiare, uccidere tutti gli animali allevati. Anche perché teniamo presente che non è necessario che ci sia un'infezione in corso, quindi che ci siano dei cinghiali, trovati morti, deceduti proprio a causa di questo virus. Il virus è molto resistente nell'ambiente, anche all'esterno del corpo. Teniamo presente che i dati ci dicono che può sopravvivere anche 4 mesi il virus, essere latente, presente sul territorio. Quindi anche in assenza di un animale morto, basta semplicemente che ci sia una traccia di sangue lasciata da questo animale prima di morire, che magari è andato a morire poi a chilometri di distanza, e questa traccia di sangue, il virus può rimanere comunque attivo per un periodo che arriva fino a 4 mesi. Quindi ci troviamo di fronte veramente a una malattia che ha fortissime capacità riproduttive, ma che ancora oggi, o meglio, proprio oggi, ci chiediamo come sia possibile che sia arrivata in quei comuni della cintura che divide la regione Liguria dalla regione Piemonte, quindi l'Alessandrino con il Genovese. È chiaro che se fosse arrivata, come dire, motu proprio, cioè tramite successivi contagi di popolazione di cinghiali, avremmo visto l'evolversi, perché al momento teniamo presente che tutti i focolai consolidati e conosciuti della peste suina africana presenti in Europa si trovano confinati nell'Europa dell'Est.
Dell'Est, certo.
Sì, certo, quindi Polonia, Romania, Bulgaria. Sono arrivati, per carità, sono arrivati anche in Belgio e in Germania, ma poi non si è avuto notizia di espansione, no, di questi focolai di contagio. Quindi il grande punto di domanda è com'è che è arrivata la peste suina africana in Piemonte e Lombardia senza essere transitata prima, che ne so, in Friuli Venezia Giulia, certo, in Veneto, in Lombardia, piuttosto che in Austria, in Svizzera, in Francia. Quindi è evidente che c'è arrivata con un altro mezzo. E quindi la domanda che è lì pesante e presente è: se c'è arrivata, non c'è arrivata certo con le proprie zampette, no, questo virus, ma c'è arrivato perché qualcuno ce l'ha portato. E chi è che più facilmente può diventare un vettore di questo virus, della peste suina africana? L'abbiamo detto prima, i cacciatori. Quindi, ci facciamo delle domande. Ci facciamo delle domande anche in questo caso. Cioè, non stupirebbe, visto quanto persistente può essere il virus anche all'aria, il fatto che sostanzialmente sono i cacciatori, gli esseri umani, che possono in qualche maniera trasportare il virus. Qualcuno che è andato, sappiamo, conosciamo bene il fenomeno del turismo venatorio,
certo,
no? All'estero,
sì,
soprattutto in Est Europa. Nessuno vieta che ipoteticamente un cacciatore piemontese sia andato a caccia, che ne so, in Polonia, gli stivali non li ha lavati bene, li ha lavati sommariamente, è ritornato a casa e poi, guarda caso, proprio in questo periodo in cui in Piemonte la caccia al cinghiale è aperta, si trovano dei cinghiali morti per la peste suina africana. Quindi, come dire, sarà difficile, se non impossibile, capire quale sia stata la via di introduzione, però è chiaro che non c'è arrivato per conto proprio il virus.
Questo fa parte delle domande che difficilmente avranno una risposta certa, ma che insomma a buon senso si può arrivare a capire. Senti, a proposito di, appunto, dei famigerati, loro malgrado, cinghiali, noi insomma siamo in una situazione per cui da una parte inizia a esserci l'allarme per la peste suina africana, lo stiamo dicendo. Da una parte sappiamo che che è molto rischioso che l'attività venatoria prosegua nei confronti del cinghiale, perché questo vorrebbe dire un potenziale diffondersi ulteriore del virus. Dall'altra parte, io ad esempio sono andata ieri, cercavo l'Istituto Zoologico Sperimentale Umbro, ad esempio, che ha dato, è stato uno dei primi a dare l'allarme su questa faccenda, e loro nelle loro varie dichiarazioni fanno appello ai cacciatori come i migliori conoscitori del territorio. Ecco, ma io, Massimo Vittori, adesso tra te e me, me lo domando tutte le volte, ma è possibile che i migliori conoscitori del territorio siano i cacciatori? È veramente così?
Ma,
lo chiedo,
come dire,
senza polemica, lo chiedo davvero, come mia domanda, perché tutte le volte rimango molto stupefatta, anche perché insomma mi sembra strano che invece chi va in giro per la natura con scopi non venatori non possa essere profondo conoscitore del territorio.
Guarda, Cecilia, io non credo che siano dei profondi conoscitori, sono certo che sono dei profondi sfruttatori del territorio, quindi, come dire, vedere il territorio attraverso il mirino del proprio fucile ovviamente restituisce una visione distorta, perché quello che va, quello che motiva il cacciatore a frequentare il territorio non è certo la conoscenza ambientale degli equilibri o dei disequilibri, in questo caso ambientali, quanto la resa di quel territorio in termini di prede da cacciare, da uccidere. Quindi non mi trovo affatto d'accordo con questa affermazione che i cacciatori siano dei profondi, addirittura profondi conoscitori del territorio. Lo frequentano certamente frequentano il territorio, ma solo ed esclusivamente in funzione di trovare animali da uccidere. Quindi la conoscenza del territorio, che credo, anzi sono convinto, richieda altri elementi, che sono quelli della cosiddetta, diversi della cosiddetta produttività di prede animali. La conoscenza del territorio impone conoscenze biologiche, ecologiche, etologiche delle specie che lo popolano, degli equilibri che lo caratterizzano e dei disequilibri, degli inquinamenti, ma anche delle, come dire, dei lati più positivi del territorio, quindi non certo finalizzati esclusivamente all'espletamento dell'attività venatoria, che è questo passatempo di questa minoranza di cittadini che però effettivamente imperversa sul territorio. Quindi i cacciatori, il fatto che loro siano presenti sul territorio, certo ha delle conseguenze, ma dal mio punto di vista conseguenze solamente negative, e non possono essere certo considerati dei baluardi di conoscenza. Essendoli presenti, certo possono diventare degli elementi che ci dicono: ho trovato un cinghiale morto, e non perché l'ho ucciso io in quanto cacciatore, ma perché era già morto e quindi potrebbe in qualche maniera segnalarlo. Ma è una cosa che può fare qualsiasi escursionista, qualsiasi cercatore di funghi, qualsiasi, come tanti di noi che con il nostro cane andiamo magari in campagna a farci una passeggiata. Quindi non vedo perché si debba riconoscere qualcosa di più ai cacciatori che non a qualsiasi altro cittadino che è interessato all'ambiente e che semplicemente ha voglia di farsi una passeggiata nell'ambiente. Per cui non sono ovviamente per nulla d'accordo con questa, come dire, non individuare il cacciatore come una forma di sorveglianza attiva del territorio, tutt'altro, e loro il territorio in qualche maniera lo depredano, quindi non sono certo dei custodi.
Senti, Massimo Vitturi della LAV, noi insomma, almeno in questa trasmissione abbiamo cercato più volte di come dire, fare informazione anche su quanto in realtà la caccia non sia il metodo migliore per arginare una questione che è quella della grande quantità di cinghiali sul nostro territorio, che arrivano addirittura in città, lo sappiamo, le Roma invasa dai cinghiali, sto mettendo le virgolette ovviamente in questa situazione, ma insomma comunque animali selvatici che arrivano sempre più vicini ai centri abitati, e sappiamo che appunto studi come quelli del professor Mazzatenta piuttosto che del professor Scandura, che per l'appunto, peraltro lui opera a Sassari, quindi anche a proposito di cinghiali, peste suina africana e via di seguito, insomma la sa lunga. Insomma, lo si sta dicendo in tutti i modi che non è un modo intelligente la caccia al cinghiale per governare l'esubero di questi animali. Sempre poi con tutte le virgolette, perché esubero rispetto a cosa, a chi, a quale logica.
Infatti, guarda, al di là poi delle evidenze scientifiche, che sono inoppugnabili perché appunto sono scientifiche, basta anche una semplice considerazione logica. Noi teniamo presente che proprio in virtù di questa come dire, affermata sovrabbondanza, grande presenza di cinghiali sul territorio, nel 2005 vennero cancellati i limiti alla caccia di selezione al cinghiale. Quindi i limiti che erano imposti dal 1992 vennero cancellati, con questo consentendo che i cinghiali, tutti gli ungulati, quindi anche i cinghiali, potessero essere cacciati lungo tutto l'anno, sì. 365 giorni l'anno, giorno e notte, quindi proprio perché sono stati eliminati i limiti. E questo è successo nel 2005, quindi oramai 17 anni fa. Eppure il problema non mi risulta che sia diminuito, non mi risulta neppure che sia rimasto costante. A sentire quello che ci dicono le voci di agricoltori in particolare, è solamente incrementato, è solamente aumentato. Quindi questo, come dire, mi dà una logica deduzione che non è certo la caccia quella che può risolvere questo problema, anche perché sappiamo quanto forte sia l'interesse dei cacciatori nei confronti dei cinghiali, quindi visto che sono stati gli stessi cacciatori a creare, certo, il problema, no? Ricordiamolo, certo, con l'importazione di razze non autoctone che si sono riprodotte in maniera esponenziale molto più dell'originario cinghiale, come dire, nostrano, italiano, originario, e quindi proprio quelli che hanno interesse a che gli animali siano presenti e poterli cacciare sempre e sempre di più, perché mai dovrebbero risolvere, tra virgolette, il problema, ammesso in un concesso che fosse possibile risolverlo, perché se lo risolvessero, sanno anche loro, lo sanno anche i cacciatori, che nessuno più li chiamerebbe come salvifici, no? Certo. Risolutori del problema, perché no, il problema non sussisterebbe più. Quindi appoggiarsi anche ai cacciatori credendo che possano loro risolvere il problema è un errore proprio metodologico, perché ci si appoggia a coloro i quali l'hanno creato quel problema e hanno tutto l'interesse esclusivo, personale e privatistico a far sì che il problema continui a persistere e resistere il più a lungo possibile.
Peraltro proprio oggi alla Commissione Agricoltura della Camera si discute proprio della questione, vedremo come andrà a finire. Senti Massimo Vitturi, stiamo andando verso la fine del nostro tempo, però ci abbiamo una novità, un aggiornamento a proposito di Trentino e di orsi, giusto?
Sì, giusto Cecilia, e ci tenevo a poterlo dare proprio praticamente in diretta, diciamo, alla tua trasmissione, perché è giunta proprio in sede LAV poche ore fa la richiesta di, purtroppo non è una notizia positiva come spesso accade in questioni che riguardano gli orsi trentini, ci è arrivata dalla Procura di Trento la richiesta di archiviazione della nostra denuncia contro il presidente della provincia Fugatti e alcuni funzionari della provincia per le condizioni di detenzione degli orsi all'interno del recinto, del famigerato, direi recinto del Castellerci, che che ricordiamo anche a seguito dell'ispezione fatta dai carabinieri della CITES vennero fuori degli elementi che indicavano che quegli orsi lì, già lo sappiamo, non ci dovevano stare, ma in più anche, come dire, certificato da un atto formale della polizia giudiziaria. Non è una cosa buona, perché la richiesta di archiviazione non è una cosa buona, però ovviamente noi non ci arrendiamo e abbiamo 20 giorni di tempo per presentare un'opposizione. Siamo già al lavoro con il nostro ufficio legale nazionale proprio per predisporre un atto di opposizione, per chiedere quindi che si prosegua con indagini preliminari per poi aprire finalmente un procedimento contro coloro che hanno decretato l'ergastolo, soprattutto per M49 ed M57.
Allora, Massimo Vitturi, responsabile fauna selvatica della LAV, io ti ringrazio per essere stato ancora una volta qui a Considera l'Armadillo. Noi naturalmente ci teniamo a stretto contatto come sempre, perché i mesi che abbiamo davanti, insomma, non è che promettono molto.
Sono
di
mesi
buono
caldi. Nonostante la stagione sono esatto, mesi caldi,
esattamente. Quindi è necessario continuare a tenersi in contatto. Niente, non faccio tempo a leggere alcuni degli sms arrivati, me ne scuso. Massimo Vitturi, allora un abbraccio a te e a tutta la LAV intanto, grazie mille.
Grazie a te Cecilia, ciao, arrivederci anche ai tuoi ascoltatori.
Le 16:25 minuti, finisce qui la puntata di oggi di Considera l'Armadillo. Io vorrei ricordarvi che domani la puntata sarà dedicata, insomma, alle questioni etiche relative a questo straordinario trapianto di cuore da maiale a uomo.
Comporta il grosso scimpanzé che dice ahimè non so nuotare e guarda spaventato il mar. Uè, uè. Uè,
che pioggia solo noi sul mar banco larga, dite quando è che...
Con noi ci sarà il professor Simone Pollo dell'Università del Dipartimento di Filosofia della Sapienza di Roma.
La pulce soffre il mal di mar, il gatto fa il cane arrabbiare.
Parleremo con lui, sentiremo un po' un punto di vista, diciamo così, un po' particolare.
Gli grida il pipistrello, questa sembra vuole il marivù, anche il corvo non ragiona più, ma pure il gatto non si regge niente, e par con le denti buono.
Oh, abbiamo dedicato la puntata alla peste suina africana, ma non è che, ad esempio, a proposito di allevamenti di polli si stia molto meglio, perché insomma sapete che i focolai di aviaria sono molti ed è una situazione molto preoccupante anche quella. A questo punto stiamo per lasciare la linea a Gian Piero Kesten e al suo Di tutto un po'. Non mi resta che ricordarvi l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it e naturalmente la pagina Facebook Considera l'Armadillo. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento a domani alle 16 se vorrete. Ciao a tutti!